Vogliamo aprire la parola del Signore questa sera nel libro del Deuteronomio e leggere insieme i primi 8 versetti di questo libro, cioè i primi 8 versetti del primo capitolo del libro del Deuteronomio. Il sermone di questa sera ha un titolo, insomma, adatto alla circostanza, e siccome questa è la prima domenica dell'anno, il 2012 è iniziato ed è finito, e adesso è dinanzi a noi un anno nuovo, siamo un anno più vecchi, siamo di un anno più vicini all'incontro con il nostro Redentore, e per la grazia di Dio possiamo dire che per quanto nemmeno l'anno scorso sia stato facile e privo di preoccupazioni, però sappiamo che non è stato un anno sprecato, è stato un anno che, nel quale il Signore ci ha insegnato tante buone lezioni, ci ha istruiti anche attraverso delle situazioni certamente dolorose, ma è stato con noi. Per noi l'anno 2012 è stato l'anno della costruzione. Se ricordate, soltanto un anno fa, il 7 gennaio del 2012, abbiamo deposto la prima pietra, e oggi, avendo fatto un giro nel nuovo locale di culto, mi sono reso conto di quanto davvero il Signore è stato buono con noi, e in un anno abbiamo potuto vedere ormai completamente eretta la struttura, e diciamo ci accingiamo anche a chiuderla. Certo, c'è ancora tanto lavoro da fare, ma speriamo che il 2013 sia l'anno in cui ci sposteremo nel nuovo locale di culto, e certamente loderemo ancora, sarà un anno di lode e di ringraziamento per la buona provvidenza di Dio. E questa domenica, che è la prima domenica dell'anno, intendo iniziare una nuova serie di esposizioni che, se il Signore lo permetterà, ci accompagnerà per tutto l'anno nei culti serali in cui avremo la predicazione. Quindi leggiamo adesso dal capitolo 1 del Deuteronomio i primi 8 versetti. Dice così la parola di Dio: queste sono le parole che Mosè rivolse a Israele di là dal Giordano, nel deserto, nella pianura, di fronte a Suf, tra Paran, Tofel, Laban, Aseroth e Dizahab. Vi sono 11 giornate dall'Oreb per via del monte Seir fino a Kadesh Barnea. Il 40° anno, l'11° mese, il primo giorno del mese, Mosè parlò ai figli di Israele e disse tutto quello che il Signore gli aveva ordinato di dire loro. Questo avvenne dopo che egli ebbe sconfitto Sicon, re degli Amorei, che abitava in Chesbon, e Og, re di Basan, che abitava in Astarot e in Edrei, di là dal Giordano, nel paese di Moab. Mosè cominciò a spiegare questa legge e disse: «Il Signore, il nostro Dio, ci parlò in Oreb e ci disse: voi siete rimasti abbastanza in queste montagne. Voltatevi, partite e andate nella regione montuosa degli Amorei e in tutte le vicinanze, nella pianura, sui monti, nella regione bassa, nella regione meridionale, sulla costa del mare, nel paese dei Cananei e nel Libano, fino al gran fiume Eufrate. Ecco, io ho messo davanti a voi il paese, entrate, prendete possesso del paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e alla loro discendenza dopo di loro». Fin qui la parola del Signore. Deuteronomio significa seconda legge, e il nome che è stato dato a questo libro spiega il suo contenuto. Il libro del Deuteronomio contiene il messaggio dato a Mosè dal Signore 40 anni dopo la partenza dall'Egitto e dopo tutti gli eventi dell'Esodo, e il tempo trascorso nel deserto, che costituisce quindi la conclusione, in un certo senso anche l'apice della carriera di questo grande condottiero di Israele. Dio aveva chiamato Mosè a un compito particolare e Mosè fu fedele, come abbiamo visto nell'Epistola agli Ebrei, come è detto lì, in tutta la casa di Dio, portando a compimento il compito che il Signore gli aveva affidato. Il luogo in cui questo lungo discorso fu pronunciato è nelle pianure di Moab, nei pressi del fiume Giordano, proprio alla vigilia della morte di Mosè e anche dell'ingresso nella terra promessa. Quello che Dio aveva promesso tanti anni prima, quello che gli israeliti avevano aspettato per tanto tempo, adesso si stava realizzando. E gli ascoltatori, l'uditorio di questo discorso, furono i figli degli israeliti che erano usciti dall'Egitto, la seconda generazione. I loro genitori, coloro che avevano visto Dio potentemente liberarli dalla mano del Faraone, che avevano visto le piaghe d'Egitto, erano morti tutti, erano in quei 40 anni caduti nel deserto. Le loro tombe erano nel deserto perché Dio non si compiacque. Vi ricordate cosa abbiamo letto nel Salmo e anche nell'Epistola agli Ebrei? Non si compiacque di quella generazione. E quindi lo scopo di questo discorso era quello che di distruire la nuova generazione, quella che stava per entrare nel riposo della terra promessa, affinché conoscesse e ricevesse la legge di Dio, perché il Signore aveva il suo scopo, era quello di formare una nazione che fosse interamente fondata sulla sua legge. Quindi, in un certo senso, col Deuteronomio noi siamo di fronte a un nuovo inizio della nazione giudaica. Siamo a un nuovo punto di partenza, a una ripartenza. È un momento di passaggio ed è un momento davvero significativo nella storia del popolo di Dio. Un autore definisce così il libro del Deuteronomio. Deuteronomio è un libro di confine, geograficamente, perché si trovavano al confine della terra promessa, cronologicamente, perché un ciclo si concludeva e un altro si stava per iniziare, e anche teologicamente, che una nuova situazione, nuove possibilità per la conoscenza di Dio e il servizio a Dio si stavano realizzando. E quindi questa è una di quelle ragioni per le quali ritengo che sia importante per noi riflettere sul messaggio di questo libro. Noi siamo una generazione di confine. Noi viviamo la nostra vita costantemente vissuta nel mondo, perché il Signore vuole che noi viviamo nel mondo, che non usciamo fuori dal mondo, è vissuta tra il sacro e il profano. Cioè, viviamo tra il servizio a Dio, che desideriamo rendergli con tutto il cuore, e tante tentazioni. Ci siamo lasciati alle spalle il mondo, come si dice, con la sua concupiscenza. Ci siamo lasciati alle nostre spalle un modo di vivere vano e siamo già entrati, ma dobbiamo ancora entrare in una nuova dimensione. viviamo tra il tempo e l'eternità. Da una parte siamo in qualche modo, contiamo i secondi, i minuti, i giorni, i mesi, gli anni, questo è il 2013, e da un'altra parte però ci rendiamo conto che noi non siamo creature del tempo, che la nostra esistenza è eterna, non finirà mai. E ancora viviamo tra la verità e la menzogna, tentati da tanti inganni e desiderosi di attenerci a ciò che è vero, che è buono, che è giusto, che è onesto. E i nostri figli devono conoscere il significato della legge, devono conoscere le opere di Dio, devono essere avvertiti, devono essere esortati. C'è una nuova generazione e dobbiamo aspirare che ci siano delle nuove generazioni anche dopo di noi che serviranno il Signore. Quindi è un libro di passaggio, possiamo dire. La struttura di questo libro, e questa sera io mi limiterò a questo, diciamo, di elencare, di mostrarvi, prendendo questo testo che è l'inizio appunto del libro, vi mostrerò quali sono i temi fondamentali che costituiscono l'ossatura della relazione che Dio intende stabilire con il suo popolo. Questi temi sono quelli che considereremo poi non solo questa sera, ma quelli che continueremo a considerare, a navigare, che mediteremo per, diciamo, percorrere questo nuovo anno in compagnia del Deuteronomio, e sono gli stessi temi che saranno sviluppati e spiegati meglio nel corso dell'esposizione del libro. Allora, quali sono i temi del Deuteronomio? Possiamo pensare che il libro del Deuteronomio praticamente poggia su 5 colonne fondamentali, 5 pilastri. Il primo è questo: Yahweh, il Dio del patto, è l'unico vero Dio ed è degno di essere adorato, amato, servito e ubbidito. Questo è il primo grande messaggio del libro del Deuteronomio. Dio è l'unico vero Dio. Non avrai altro Dio al di fuori di me. Questo è il primo comandamento. Il 40° anno, l'11° mese, il primo giorno del mese, Mosè parlò ai figli di Israele e disse tutto quello che il Signore gli aveva ordinato di dire loro. Dio, il Signore, Yahweh, è un Dio che parla, un Dio personale, un Dio che dona la legge, un Dio che pretende l'obbedienza. È il Dio che si è voluto legare con il suo popolo, quindi anche con noi, mediante un patto, un'alleanza, che ci è venuto incontro e ha voluto stringere un'alleanza con noi. Al versetto 8 dice: io ho messo davanti a voi il paese, entrate, prendetene possesso, questo è il paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio è un Dio che mantiene la parola data. Dio è un Dio che con Abramo si era impegnato a dare la terra promessa. Abramo morì, non lo vide, le salutò da lontano queste cose, ma Dio mantiene la sua parola perché è un Dio fedele. È il Dio del patto. Quindi il Signore, questo è il primo tema, il tema così importante che dobbiamo considerare. Al capitolo 6 dice così: ascolta Israele, dal versetto 4, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore, tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua, con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne sarai seduto in casa tua, quando sarai per la via, quando ti coricherai, quando ti alzerai, te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte, in mezzo agli occhi, li scriverai sugli stipiti della tua casa, sulle porte della tua città. Dio vuole essere la dimensione nella quale noi viviamo, il nostro tutto. E credo che questo sia un buon tema per iniziare il 2013. Sarà Yahweh, il Dio del patto, sarà il Redentore Cristo, il tuo tutto? Sarà la sua parola, la tua regola, la tua meditazione giorno e notte? Sarà il Dio che ti ha liberato dal peccato, che ti ha perdonato, che ti ha innestato in Cristo, che ha stretto un patto eterno mediante il sangue di Cristo, l'essere che tu amerai, servirai, al quale ubbidirai, che adorerai, perché Egli è l'unico vero Dio. Il 2013 sia l'anno per noi in cui gettiamo via dalle finestre, dalle porte, dalle case i nostri idoli. Vogliamo servire il nostro Dio e amare soltanto Lui. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore. Vedete, alcuni dicono, no, la religione dell'Antico Testamento è una religione di imposizione, ubbidienza. No, Dio chiamava il suo popolo ad amarlo con tutto il cuore. D'altronde Gesù cita proprio questo versetto quando dice che il primo e il più grande dei comandamenti è proprio questo: amerai il Signore il Dio tuo con tutto il cuore, l'anima, la mente, la forza e il tuo prossimo come te stesso. Questo è il primo grande pilastro del libro del Deuteronomio, perciò teniamolo in considerazione. Dio vuole un popolo che lo ami, che lo adori, che lo serva, che faccia di sé la dimensione nella quale il suo popolo vive. Secondo tema: il popolo di Dio è chiamato a vivere nella santità e nella separazione da tutto ciò che è male. Quindi, se prima di tutto il Signore ci chiama a una devozione, a un amore e una adorazione sincera, cordiale a Lui, dall'altra parte il Signore ci chiama a vivere mostrando la sua natura in questo mondo. Il Dio del patto non solo vuole un popolo per sé, non solo vuole un popolo che porti il suo nome, il nome di Yahweh, scritto sugli stipiti, sulle porte, no? Diciamo esternamente mostri di appartenere a Dio. Il Signore vuole che questo popolo sia governato da leggi speciali, ma vuole che sia un popolo santo, appartato da tutto ciò che è male. Perché Dio fece uscire il suo popolo dall'Egitto? Pensateci. Non sarebbe stato per loro più comodo rimanere in Egitto? In fondo avevano un buon terreno, il paese di Goshen era il posto migliore, era un luogo fertile, andare incontro a tanti anni di deserto e poi a delle guerre, poi, no? Perché mai Dio non permise che in qualche modo Israele si potesse rimanere nella terra d'Egitto? Perché quando il faraone gli diceva, vabbè, servite il vostro Dio qui, adorate il vostro Dio nel nostro paese, il profeta Mosè gli disse, no, noi dobbiamo servire il Signore nel deserto, possiamo farlo qui in Egitto. Dio vuole un popolo appartato da tutto ciò che è male. Dalla lunga permanenza nel deserto, 40 anni, dalle guerre con i cananei, si doveva dimostrare che il popolo di Israele, il popolo di Dio, il popolo di Yahweh non aveva niente a che vedere con quelle popolazioni pagane, idolatre, corrotte, immorali. Ci doveva essere una separazione, una distinzione netta, inimicizia tra la carne e lo spirito, inimicizia tra ciò che è santo e ciò che è profano. Infatti dal versetto 4 al versetto 6, Dio dice proprio così: voi vi ricordate la guerra con Sigon, re degli Amorei, e Og, re di Basan? Ci doveva essere una netta distinzione, non ci può essere pace, non ci può essere concordia, non ci può essere serenità là dove c'è corruzione, peccato, ribellione a Dio, idolatria, falsità. Dio vuole che il suo popolo sia un popolo santo. Questo è un altro tema che percorre tutto quanto il libro del Deuteronomio. Per esempio, dal capitolo 12 al versetto 31, fino in particolar modo al capitolo 14, il versetto 2, leggerò soltanto alcune parti. Versetto 31 del capitolo 12: non farai così riguardo al Signore il tuo Dio, perché queste nazioni praticano verso i loro dei tutto ciò che è abominevole per il Signore, che egli detesta. Davano perfino alle fiamme i loro figli e le loro figlie in onore dei loro dei. Avrete cura di mettere in pratica tutte le cose che io vi comando, non vi aggiungerai nulla e nulla ne toglierai. E guardate al capitolo 14, voi siete figli per il Signore vostro Dio. Non fate come gli altri popoli, non vi fate incisioni addosso, non vi radete tra gli occhi per un morto, poiché tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore ti ha scelto perché tu sia il popolo prediletto fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Mostra che sei diverso, mostra che sei diversa, mostra e vivi santamente secondo le mie leggi, con un cuore che mi ami e con dei costumi e dei modi di vivere che mostrino questa eccellenza. Al capitolo 28, i versetti 9 e 10, il Signore dice così: il Signore ti costituirà suo popolo santo, come ti ha giurato. Se osserverai i comandamenti del Signore tuo Dio e se camminerai nelle sue vie, tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il nome del Signore e ti temeranno. E questa è un'altra cosa sulla quale dobbiamo riflettere. Facciamo di questo anno l'anno in cui noi ci proponiamo non di conformarci ai modi di parlare, ai modi di vivere, ai modi d'agire, ai modi di essere, di coloro che ci stanno intorno e che non temono, non amano il Signore. I nostri passatempi, le nostre gioie, il nostro modo di lavorare, il nostro modo di studiare, il nostro modo di fare le cose, possa mostrare con chiarezza che siamo un popolo diverso, appartato, un popolo che cammina secondo le leggi di Dio. Il popolo di Dio è chiamato a vivere nella santità e nella separazione da tutto ciò che è male. Sarà questa la tua aspirazione per il 2013? Terzo tema che percorre tutto il libro del Deuteronomio è la salvezza. E per sola grazia. La salvezza è per sola grazia. Che la salvezza sia per sola grazia non l'abbiamo scoperto noi, né l'abbiamo inventato noi. Dio è un Dio sovrano. Dio è il Dio che ordina a Mosè di dire. Guardate, in questi primi otto versi c'è tutto il programma. Dio ordina a Mosè di dire come Israele doveva comportarsi. Al versetto 4 dice: questo avvenne dopo che egli ebbe sconfitto Sicon. Chi è che sconfigge i nemici? È sempre Dio. Dio è colui che ci ordina come dobbiamo vivere, quando dobbiamo partire, quando dobbiamo fermarci. Dio è quello che sconfigge i nostri nemici. Dio stabilisce i momenti e i tempi. Al versetto 6 dice: Dio ci parlò in Oreb e disse: voi siete rimasti abbastanza in queste montagne, voltatevi, partite, andate nella regione montuosa degli Amorei. Dio è colui che dona la terra promessa. E se la terra promessa è un tipo, e stamattina abbiamo parlato di che cos'è il tipo, è un tipo della salvezza, noi comprendiamo che Dio è il Dio salvatore. Ecco, io ho messo davanti a voi il paese, entrate, prendetene possesso. In altri termini, la terra è vostra, ve la do, voi prendetene possesso. Quindi Dio è un Dio che salva per sola grazia, e se qualcuno pensa che io stia forzando questo concetto, dovrebbe leggere i versetti 7 e 8 del capitolo 7 del Deuteronomio. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente, vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, dal re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Perché il Signore si è affezionato a voi? Perché vi ama. Che razza di risposta è? Che spiegazione è questa? Sembra una tautologia, un ragionamento circolare, ma questo è la motivazione della grazia. Vi ho scelti perché vi ho amati perché vi ho amati. Io farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrò aver pietà, di te, di me. La salvezza è per sola grazia. Questo è un'altra colonna, un altro pilastro del libro del Deuteronomio. Quarto pilastro. Stiamo andando velocemente oggi, Il quarto pilastro, il quarto tema è che la rivelazione che Dio ci dà, questo sarà sviluppato meglio in seguito, lasciate che soltanto ve ne accenni, ha carattere normativo, cioè Dio che ha creato la nazione, Dio che l'ha posta nei vincoli di un patto, ha donato ad essa la legge. La legge di Dio è un dono per il suo popolo e ha un valore normativo, cioè è la regola della condotta per tutte le future generazioni, non soltanto per quelli che erano nel deserto, non soltanto per questa generazione che stava entrando nella terra promessa, ma per sempre. La sua legge è un dono che è una norma e una regola per tutte le generazioni, perché la legge Dio, oltre a dare forma e direzione al popolo, dona anche sicurezza, dona stabilità. Un popolo senza legge, o un popolo che ha tante leggi ma non ne osserva nessuna, è un popolo sfasciato o destinato allo sfascio. La nostra nazione italiana è probabilmente una di quelle che ha il maggior numero di leggi al mondo. A che servono d'altronde 900 parlamentari, no? A fare leggi. E le fanno benissimo, ne fanno tantissime. Ma il problema non è quante leggi ci sono, è se queste leggi poi vengono osservate. È un detto molto comune, è fatta la legge, trovato l'inganno. E moltiplicare le leggi non serve a migliorare un popolo. Bisogna cambiare l'attitudine del popolo nei confronti della legge e della legalità. E Dio aveva dato la legge al suo popolo che non era complicata. i 10 comandamenti erano 10 principi e poi delle regole che erano fondate su questi 10 comandamenti. Ma poi chiede al suo popolo di essere cordialmente, di ricevere cordialmente questa legge che avrebbe dato stabilità, sicurezza, avrebbe dato forma e sostanza alla nazione. E la bellezza della legge sta nel fatto che ci offre dei principi che sono giusti e che sono immutabili. La legge è per noi non meno della grazia ed è per la nostra gioia. La legge che Dio ci dà è per la nostra gioia. Noi saremo veramente felici quando avremo amato la legge di Dio con tutto il nostro cuore. Il salmista diceva così: oh, quanto amo la tua legge, essa è la mia meditazione di tutto il giorno. E spero che il libro del Deuteronomio ci aiuti ad apprezzare, ad amare la legge di Dio. Dunque Israele, dà ascolto alle leggi e alle prescrizioni che io vi insegno, perché le mettiate in pratica, affinché viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore, il tuo Dio, il Dio dei vostri padri, vi dà. E ancora, al capitolo 5, ascolta Israele le leggi, le prescrizioni che oggi io ti proclamo davanti a voi, imparatele a metterle direttamente in pratica. Più avanti, nel libro di Giosuè, dice, fa la stessa raccomandazione: questo libro della legge non si allontana dalla tua bocca, meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai, allora sarai felice. Non si può essere felici nella disubbidienza a Dio. Se scegliete la via della disubbidienza, della ribellione, scegliete la via dell'autodistruzione. Questo è il senso. E il popolo di Dio si è distrutto sempre quando ha abbandonato la legge di Dio. Al contrario, un popolo che ubbidisce è un popolo felice. Quinto e ultimo pilastro, quinto e ultimo tema: il popolo di Dio deve vivere nella giustizia sociale e nella pratica della misericordia. E questo è uno di quei temi che purtroppo viene tanto diciamo trascurato nella parola di Dio, da molti evangelici anche. Perché il Dio che ci vuole benedire spiritualmente è il Dio che vuole anche che ci sia in mezzo a noi, nella nostra nazione, giustizia sociale e pratica della misericordia. E la benedizione di Dio va di pari passo con l'impegno in questo senso. Nel libro del Deuteronomio troviamo delle leggi che sembrerebbero strane per degli spiritualoni, no? Per esempio troviamo la legge riguardo a come ci si doveva comportare con l'ambiente, con gli animali. Troviamo delle leggi di come ci si doveva comportare quando si doveva mietere il grano o raccogliere le olive. O come ci si deve comportare con gli stranieri. Il Dio che ha creato la nazione vuole che il suo popolo mostri anche nella sua organizzazione civile la gloria e la bellezza dell'elezione. E ciò deve avvenire mediante la pratica della giustizia sociale, della misericordia nei confronti di tutti quelli che erano tra di loro, israeliti e non israeliti. Noi diremmo italiani ed extracomunitari o stranieri. Guardate come si esprime il libro del Deuteronomio. Se ci sarà in mezzo a voi, in una delle città del paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà, un fratello bisognoso, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Anzi, gli aprirai largamente la mano e gli presterai tutto ciò che gli serve per la necessità in cui si trova. Vedete, dove c'è la benedizione di Dio, c'è la generosità, c'è l'altruismo, c'è la giustizia sociale, c'è la pratica della misericordia. E ne vedremo tante di questi spunti, ne leggo soltanto un altro, al capitolo 24, i versetti dal 20 al 22, quando scuoterai i tuoi ulivi non tornerai per ripassare i rami. Le olive rimaste saranno per lo straniero, per l'orfano e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non ripasserai a coglierne i grappoli rimasti, saranno per lo straniero, per l'orfano, per la vedova, ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto, perciò ti ordino di fare così. Certo, oggi questi principi si devono applicare in modo diverso, ma hanno un'applicazione. Devono avere un'applicazione nell'interesse, nella preoccupazione di coloro, verso coloro che hanno di meno, che sono gli ultimi, che hanno bisogno. Quindi questo è il programma di Dio per il popolo che sta per entrare nella terra promessa, questo è il programma di Dio per voi, per me, per noi, che siamo entrati nel 2013. Lo consideriamo la nostra terra promessa? Non è un dono di Dio questo anno di vita, chissà se alla fine del 2013, tra 12 mesi, saremo ancora tutti quanti qui. Però seppure cammineremo un mese, due mesi o un anno intero nel 2013, vogliamo proporci di camminare secondo questi principi? Vogliamo proporci di vivere nel 2013 adorando, amando, servendo, ubbidendo il Dio del patto, vivendo nella santità e nella separazione da ciò che è male, stimando che siamo salvati per sola grazia, ricordandoci della legge di Dio che è per noi e vivendo nella giustizia sociale, nella pratica della misericordia. Un'altra delle cose, delle parole che troveremo ricorrenti nel libro del Deuteronomio è ricordati. E infatti, in qualche modo, Dio pone dinanzi al suo popolo, nel libro del Deuteronomio, lo fa anche a noi, da una parte il passato, dicendo guarda quello che ha fatto il Signore per te nel passato e ricordati, non ti dimenticare, fa che queste cose non escano dal tuo cuore. Non dimenticarti come il Dio ti ha benedetto e portato fin qua, e dall'altra parte il futuro, ricordati del passato, e sviluppa un'attitudine giusta, corretta, secondo questi principi, per il tempo che ti sta dinanzi. Che il Signore ci aiuti, fratelli, affinché veramente, seriamente, diligentemente, questi possano essere anche i principi secondo i quali la nostra vita sarà vissuta e costruita nei giorni e nei mesi che ci stanno dinanzi.